Una chiave di lettura.
L'esercito somalo ha liberato i quattro cooperanti stranieri rapiti venerdì nel campo profughi di Dadaab in Kenya. Le nostre forze hanno liberato i quattro ostaggi in una operazione notturna, ha riferito il colonnello Moalim. Sono illesi e stanno bene. I quattro, un norvegese, un canadese, un pakistano e un filippino, lavorano per il Consiglio norvegese per i rifugiati. Del sequestro erano stati accusati miliziani islamici somali di Shabab legati ad Al-Qaeda. Abbiamo in linea Don Franco Moretti, direttore di Nigrizia, il mensile dell'Africa e del mondo nero. Lo saluto, buongiorno, grazie di essere
buongiorno
con noi.
Buongiorno a lei, radioascoltatori.
D'obbligo purtroppo oggi un commento e un'analisi alla luce dell'ennesimo massacro di cristiani avvenuto ieri in Kenya. Il bilancio dei morti è altissimo, ecco, e decine sono i feriti. Don Franco, ci aiuti a capire meglio. In questa intervista che abbiamo quasi letto per intero e che oggi è pubblicata sulla Stampa, un'intervista al cardinale nigeriano Koje, leggiamo: per i fedeli africani è un 11 settembre. Ecco, questa la dichiarazione del porporato.
Senz'altro è una giornata di sangue, è stata una domenica di sangue per i cristiani in Kenya. Si calcolano almeno 17 morti e una cinquantina di feriti. Le due chiese attaccate sono la cattedrale cattolica di Garissa, siamo nel nord-est del Kenya.
Al confine con la Somalia.
Sì, esatto. Ovviamente, come ha fatto notare la sala stampa vaticana, perché? Perché attaccare sempre cristiani che si riuniscono il giorno di sabato per la preghiera? È difficile, verrebbero voglia di dire perché sono cattivi, non lo so, può darsi che lo sia, non sono dei fanatici, sono degli estremisti, eccetera. Però per quanto riguarda il Kenya, dobbiamo tenere presente che dall'altra parte ci sono giovani, questi Al-Shabaab. Al-Shabaab è il movimento islamista, che significa proprio la gioventù, legato sembra, anzi quasi certamente, ad Al-Qaeda. Ecco, questi giovani hanno un tempo erano riusciti addirittura ad arrivare ad occupare Mogadiscio, poi invece con le truppe etiopiche, le truppe dell'Unione Africana e ultimamente anche le truppe keniane sono state sloggiate da varie città, sono stati anche massacrati a decine, a centinaia. Ricordiamo che il 10 giugno di quest'anno c'è stato questo incidente in Kenya dove è morto il ministro della difesa e anche il ministro interim degli esteri del Kenya, George Kenodia Saitoti.
E voi ne riferite sull'ultimo numero della rivista?
Sì, è un volo del caos. Sulle prime si è incolpato l'elicottero, il tempo era sereno, l'elicottero era nuovissimo, aveva fatto 220 ore di volo, era stato revisionato una settimana prima, quindi il sospetto che sia un attentato è difficile da fugare. E chi può averlo orchestrato? Si potrebbe pensare che sia una questione interna, dal momento che il ministro era in ottima posizione per diventare presidente il prossimo marzo, quando ci saranno le elezioni presidenziali e generali in Kenya, quindi il successore di Mwai Kibaki. Lui era piazzato in ottima posizione perché alcuni dei candidati sono accusati dalla Corte Penale Internazionale. Però, vabbè, qualcuno dice potrebbe essere stato uno o due dei suoi oppositori. Eliminato il candidato meglio piazzato, c'è più probabilità che gli altri ora possano giocarsela tra di loro. Ma il sospetto è anche e soprattutto che sia stato un attentato organizzato proprio da Al-Shabaab. Negli ultimi mesi, soprattutto dall'ottobre dell'anno scorso, c'è stata una lunga serie, proprio ininterrotta, tutte le settimane, a volte due o tre volte a settimana, degli attentati dinamitardi o terroristici in varie zone del Kenya e anche nella capitale. E deve sorprendere che quando la televisione ha dato la notizia della caduta di questo elicottero con la morte di sei toti, Al-Shabaab abbia detto: è morto il nostro principale nemico, perché sei toti da solo, direi quasi da solo, oppure forzando la mano del governo, ha deciso di invadere con l'esercito regolare keniano la Somalia, proprio contro questi Al-Shabaab, contro questi islamisti. Ovvio che noi dobbiamo tenere presente che tutta la provincia orientale del Kenya, che è immensa, è occupata da somali. Sono i fratelli, i cugini della gente che abita dall'altra parte del confine. Il Kenya ha sempre avuto questo problema. 30 anni fa c'erano i guerriglieri Shifta, poi ci sono stati altri guerriglieri, più gruppi di banditi. Ultimamente ci sono gli Al-Shabaab. Ecco, teniamo presente che Sai Toti, il presidente del Kenya, tutte le domeniche appaiono in TV assistono ad una messa, sono cattolici, oppure sono protestanti, quindi vanno ad un servizio protestante. Per molti musulmani somali e del Kenya diventa quasi naturale dire che sono dei cristiani che uccidono i musulmani. Quindi in Kenya se lo si può capire, non giustificare, ma si può capire questo odio che i somali hanno nei confronti del Kenya, che viene avvertita come una nazione cristiana, a metà cattolica protestante, e quindi se una persona dice l'unico modo per difendermi è fare atti di terrorismo, gli obiettivi più facili sono le chiese. Ovvio che lo dobbiamo condannare, però dobbiamo cercare di capire che noi come cristiani dovremmo condannare anche uno Stato che decide così di sua iniziativa di invadere una nazione vicina perché dice mi dà fastidio che non ci sia un governo, mi dà fastidio che non ci sia la pace, perché io devo svilupparmi, deve passare un oleodotto vicino al confine con la Somalia, ho intenzione di creare un porto per magari fare defluire il petrolio del Sud Sudan. E noi pensiamo che quando i soldati keniani massacrano questi giovani islamici sia guerra, mentre quando questi giovani islamici attaccano un gruppo di cristiani sia un crimine contro l'umanità. Forse sono, cioè, le morti sono sempre morti sia da una parte che dall'altra. Non sto giustificando, ci mancherebbe altro. È stata davvero una domenica atroce per il Kenya. Credo che noi abbiamo sentito i nostri confratelli che sono lì in una diocesi vicina a Garissa, a Marsabit, sono scioccati, anche perché non è la prima volta, certo. E probabilmente non sarà neanche l'ultima. È uno scontro frontale tra cristianesimo e musulmanesimo. Peccato che
però altri analisti dicono in realtà che la religione non c'entra proprio.
Esatto. Lei prima ha citato l'arcivescovo di Abuja, in Nigeria. Io so che i vescovi della Nigeria sono contrari proprio a spada tratta all'usare la definizione guerra di religione quando ci sono questi scontri tra i musulmani e i cristiani di Jos o degli stati del nord di Nigeria, perché loro fanno notare una cosa molto semplice: come mai a Jos nei quartieri signorili dove la villa del musulmano confina con la villa del cristiano e confina con lo chalet del protestante. Queste tre famiglie tutte le settimane hanno un barbecue assieme, perché stanno tranquilli, hanno sereni, stanno bene, hanno il lavoro, hanno un impiego, i figli vanno a scuola. Vai alle periferie, come in Kenya del resto, si ricorda gennaio-febbraio del 2008, dopo le elezioni della fine del dicembre 2007, 1600 morti, tutti poveracci. Poveracci, sono questi politici che approfittano. L'elemento religioso è molto forte, quindi è facile scatenarlo accusando la parte opposta, quindi il cristiano o il musulmano, di essere lui il responsabile, ma è proprio la caccia al capo espiatorio.
Don Franco, sì. I nostri minuti a disposizione sono conclusi, vorrei perlomeno citare che un approfondimento sull'Egitto è presente sul vostro ultimo numero di Nigrizia. Ed è molto interessante perché insomma cerca un po' di intravedere poi quali saranno adesso gli scenari che si profilano nel paese all'indomani dell'elezione del presidente Morsi. Quanto spazio per la democrazia ci sarà? Brevissimamente, Don Franco.
È vero che dalle presidenziali è uscito eletto l'islamico Mohamed Morsi, ma il presidente che giura fedeltà a una costituzione sospesa, giura di fronte a un Parlamento vuoto perché è stato sospeso, e è investito di un potere che gli è stato conferito dall'esercito. Non siamo ancora alla democrazia. La primavera araba si è trasformata in un autunno alquanto rigido, però siamo davanti al primo presidente eletto della storia dell'Egitto moderno. Quindi tifiamo per lui, speriamo sia moderato come ha promesso, almeno lui promette di essere moderato quando parla agli osservatori internazionali. I nostri osservatori in Egitto dicono che quando parla in arabo alla gente non è così moderato, vuole la sharia come fondamento della legislazione nazionale, ha già promesso che vuole liberare lo sceicco cieco, ma staremo a vedere. Preghiamo perché non succeda nulla di grave, ecco, che lentamente questa democrazia si rafforzi, anche perché tenga presente Israele, se lui negasse ora o non riconoscesse più il patto di pace di Camp David, cosa succede? Israele si trova circondato da nemici, non ha più neanche lo sbocco verso l'Egitto. Lui non, per ora c'è questa pace tra certo. I generali. Quindi penso che anche l'Occidente, mentre applaude e manda grandi messaggi di congratulazioni al nuovo presidente, democraticamente sembra eletto, così sembra, non abbiamo motivo di dubitare, sì. Dall'altra parte tifano per i generali. I generali infatti si hanno già fatto capire che i ministeri più importanti, la difesa, gli esteri, eccetera, la sicurezza, lo terranno in mano loro.
Dobbiamo fermarci qui. Sì. Grazie Don Franco grazie Moretti, direttore del mensile Nigrizia, il mensile dell'Africa e del mondo nero. Sono le 10:30 sulla Radio Vaticana in diretta, è il momento dell'aggiornamento. Sulla viabilità tra qualche secondo.